sento da lontano il grido della gente.
Forza Napoli, Napoli sempre.
Mi prende piano piano e non mi lascia indifferente.
Buon pomeriggio, gentili ascoltatori e amici sportivi, bentrovati al consueto appuntamento con Forza Napoli sempre. Gianluca Gifuni con voi per questa edizione di inizio settimana andrà in onda sino alle 13 come sempre, poi arriverà Marte Sporlaio con un'altra ora di grande calcio qui su Radio Marte. C'è Mary Jane in arte Spider-Man in regia, la salutiamo. E c'è l'interrogativo legato alla classifica, perché il Napoli è decimo adesso, è stato superato dal Torino. Torino che se la vedrà con l'Atalanta, che è già qualificata aritmeticamente in Champions League, quindi potrebbe vincere la partita per restare al nono posto. A cosa serve il nono posto? L'UEFA fa sapere, anzi a proposito ci scusiamo con i nostri radioascoltatori se nei giorni scorsi in maniera farraginosa vi abbiamo informato su questo tema, ma è l'UEFA che non ha fatto chiarezza fino a questo momento. Adesso l'ha fatta, perché succede questo, e cioè adesso ve lo dico nel dettaglio in modo da non sbagliare più. Il numero delle squadre italiane rimane 8 nelle coppe europee, dice l'UEFA in via definitiva, se le vincitrici delle coppe rientrano nel recinto che è quello originario di 7 delle qualificate del campionato. Quindi se tra le 7 del campionato che arrivano tra le prime 7 del campionato c'è anche qualcuno che vinca una coppa, un'Europa League o una Conference League, in questo caso la Conference League no, perché non c'è nessuna delle 7 che è in finale, su un'Europa League, comunque restano 7 le squadre italiane, scusatemi, restano 8 le squadre italiane in coppa, nelle coppe europee. Il numero sale a 9, quindi anche la nona potrebbe andare in Europa, in Italia, se una vincitrice delle coppe è fuori dal novero delle prime 7 classificate. Ora c'è la Fiorentina che è ottava, che è in finale di Conference League, per cui se la Fiorentina da ottava, poiché non fa parte delle prime 7 classificate nel campionato italiano, da ottava dovesse vincere la Conference League, l'Italia avrebbe anche la nona squadra in Europa, in quel caso proprio in Conference League, e quindi la nona, che in questo momento è il Torino, andrebbe in Conference League. Quindi se il Napoli arrivasse nono e la Fiorentina vincesse la Conference League, il Napoli sarebbe in Conference League. Ma ripetiamo, il Napoli è decimo in questo momento, il Torino è nono, e è un'occasione che sembra sprecata, però il Napoli ha ancora la possibilità di battere il Lecce e sperare che il Torino non vinca con l'Atalanta per agguantare il nono posto. Insomma, un po' di variabili simpatiche da questo punto di vista. 0816363 per il vostro intervento in diretta al telefono, 339-666-9990 per i vostri messaggi WhatsApp. Andiamo subito da Pasquale Tina, nostro inviato a Castelvolturno. Buon pomeriggio, Pasquale.
Ciao Gianluca, buon pomeriggio a tutti.
Insomma abbiamo ribadito, detto con chiarezza, in via definitiva, che questo è il parametro, diciamo così, dell'UEFA, che la nona squadra italiana vada in Europa.
Se l'Atalanta e la Fiorentina vincono le due coppe, la Fiorentina arriva ottava, saranno 6 in Champions, 2 in Europa League e 1 in Conference, 9 squadre. L'Atalanta perde la finale di Europa League, la Fiorentina da ottava vince la Conference League, sono 5 in Champions, 3 in Europa League, 1 in Conference.
Quindi la condizione sine qua non per avere la nona squadra italiana in Europa è che la Fiorentina vinca la Conference League
da ottava.
Da ottava.
Perché adesso è vero che c'ha due partite, però il Torino è a un punto alla Fiorentina, quindi dobbiamo aspettare insomma la fine del campionato per avere la certezza della classifica. L'altra certezza è quella che dicevi tu, che il Napoli al momento, se finisce così, anche se la nona va in Europa, non va, no, perché il Napoli è decimo.
È una grande occasione sprecata e non andrebbe in Europa, come l'ultima volta non ci andò, all'anno di Rea e Donadoni, e questo Napoli sembra proprio il Napoli di Donadoni, pieno di pareggi, sono 7 su 13 partite, 3 vittorie, 3 sconfitte e 7 pareggi per Calzona, un po' come quel Napoli di Donadoni che pareggiò quasi tutte le partite, 9 su 10 mi sembra, delle 10
Gianluca, il Napoli vince una partita dal 7 aprile, quindi si fa capire tantissimo che le occasioni per andare in Conference League ne ha avuto molte. se parlano le squadre italiane in Europa, caso più unico che raro, e il Napoli non c'è, è la certificazione di un fallimento sportivo totale, cioè, senza che ci giriamo intorno. Non che la Conference League attenui, perché qua bisogna fare un distinguo, secondo me. È vero che era difficile ripetersi e rivincere lo scudetto era molto complicato, magari in una società e una struttura, una squadra non abituata a vincere, però tra il primo posto e il decimo c'è un mondo in mezzo.
Sono nuove squadre.
Cioè, dobbiamo essere chiari, perché addirittura c'è la possibilità che vadano a 6 italiani in Champions League e il Napoli non è neanche mai vicino al sesto posto. Parliamo di un fallimento sportivo certificato, poi tutto il resto, insomma, vale non vale, però i numeri dicono questo. La Conference ti potrebbe dare quantomeno la possibilità di continuare il record di qualificazioni europee e magari di far ruotare un po' la rosa, soprattutto per i giocatori, insomma, che hanno avuto poco spazio, ma comunque secondo me non è che cambia il giudizio sulla stagione del Napoli.
Questo amico dice: cominciamo con i 6. No, non i 6, abbiamo soltanto elencato in via definitiva un regolamento, una disposizione dell'UEFA, niente se. Abbiamo detto che il Napoli da decimo non andrebbe neanche in Europa, neanche se la nona la squadra italiana, come è possibile, vada in Europa. Pasquale Kvaratskhelia ha risposto a De Laurentiis sul campo con un gran gol, una bella partita con la Fiorentina.
Sì, Gianluca, Kvaratskhelia, ci siamo, come i numeri rispetto all'anno scorso, in linea, insomma, ha segnato 11 gol in questo campionato, l'anno scorso ne ha fatti 12. Io credo, insomma, che abbia certificato in un anno molto complicato con quel suo valore. Poi bisogna capire cosa accade, senza voler tirare nessuno per la giacchetta, perché poi però è chiaro, insomma, che immagino un'altra stagione con un ingaggio da 1,2 milioni, 1,3 milioni più bonus sia complicato da gestire, molto semplice, soprattutto perché qui c'è Kvaratskhelia, ha un'offerta che è quella del Paris Saint Germain, un'offerta importante, ovviamente avendo un contratto lungo non basta, insomma, avere tra virgolette un'offerta per un ingaggio alto, serve un accordo con il Napoli. Da quello che mi risulta il Napoli vuole più di 100 milioni di euro, la stessa quotazione di Osimhen. Però ti faccio una domanda: se poi il calciatore viene rifiutato i 90 milioni di euro, come fa a guadagnarne 1,3? Diventa un po' complicato.
È molto complicato, molto complicato. Il Paris Saint Germain vorrebbe fare la doppietta Osimhen Kvaratskhelia. Questa è.
Sì, Osimhen è cercato dal Paris Saint Germain, io non escluderei comunque ancora il Premier, che è un campionato che a lui è sempre piaciuto, c'è sempre il Chelsea, c'è l'Arsenal che avrebbe bisogno di un centravanti. L'Arsenal è arrivato secondo al termine di una straordinaria cavalcata in Premier, il City che ha vinto la quarta Premier di fila, lì il secondo posto non può essere considerato una sconfitta per come si è andata la stagione in Inghilterra. L'Arsenal di sicuro cerca un centravanti, quindi penso che siano queste le squadre dove può andare Osimhen. Il Paris Saint Germain cambierà molto perché perde Mbappé, probabilmente Colomani non è che sia andato benissimo quest'anno secondo gli standard del Paris Saint Germain, tanto è vero che si è parlato anche di inserirlo, no, come contropartita nell'affare Kvaratskhelia con Napoli, e credo, insomma, che cambi un po' tutto il reparto offensivo e qualcuno del Napoli, a Luis Enrique evidentemente piace molto.
È la settimana degli addii questa, perché sì, ci conduce all'ultima partita di campionato, che tra Napoli e Lecce al Maradona si potrebbe giocare sabato, però aspettiamo ovviamente le indicazioni della Lega.
Aspettiamo la conferma. Oggi il Napoli riprende gli allenamenti, oggi è anche il compleanno di Piotr Zielinski, che compie 30 anni, credo festeggerà stasera insieme ai compagni, e tra l'altro più che una festa di compleanno è anche una festa d'addio, no? Perché l'ultima settimana da giocatore del Napoli poi andrà all'Inter.
Sì. Ed è arrivato, sta per arrivare il direttore sportivo Giovanni Manna, che era stato invocato attraverso un palesamento, diciamo così, da parte di De Laurentiis l'altro giorno in conferenza stampa. Sta per palesarsi.
Sì, si aspetta, insomma, che lo liberi la Juventus e poi il Napoli lo ufficializzerà e sarà operativo. Manna sta già lavorando per il Napoli.
Manna sta già lavorando per il Napoli e noi abbiamo già detto la settimana scorsa, si sono presentati in un'agenzia immobiliare moglie e mamma del dirigente per diciamo così opzionare un appartamento a Napoli, quindi sta per arrivare, diciamo questa sarà la settimana decisiva, tutto in 7 giorni per intenderci.
Sì, Gianluca, il Napoli deve prendere l'allenatore, credo che il Napoli aspetti giovedì per capire cosa intende fare Gasperini dopo la finale di Dublino e poi si sceglierà chi stringerà, se Gasperini decide la scelta l'Atalanta, secondo me Gasperini è
la prima scelta,
un pole position per il Napoli, altrimenti dobbiamo considerare ancora Pioli, che credo insomma che questa settimana già chiuderà il suo rapporto con il Milan, quindi anche lui è disponibile e c'è ancora Italiano, ma io credo che in questo momento Conte è molto più lontano perché la trattativa non si è conclusa, ne abbiamo parlato la settimana scorsa, la trattativa non si è conclusa, non è stato trovato un accordo. Credo che poi Conte, essendo libero, gradirebbe un sì o no, cioè nel senso non una trattativa molto lunga, però chiaro, insomma, in questo momento mi sembra il quarto del novero dei pretendenti alla panchina del Napoli. Aggiungiamo che al momento non abbiamo notizie di inserimenti di altri nomi, perché leggevo, sentivo più che leggevo, di Allegri non ci sono conferme, leggevo di De Zerbi, sentivo, non ci sono conferme, quindi qualora poi cambiassero insomma il numero dei pretendenti alla panchina del Napoli lo racconteremo.
Grazie a Pasquale Tina, buon pomeriggio Pasquale,
ciao,
buon lavoro,
ciao.
E ci sentiamo più tardi per ulteriori aggiornamenti e dettagli all'inizio di questa settimana che condurrà l'ultima giornata del campionato di calcio di Serie A, che di fatto chiude la stagione del Napoli, una stagione tribolata, ma anche, parliamoci chiaramente, col 10° posto sarebbe un fallimento, non andare dopo 15 anni consecutivi in Europa, non andarci alla pari di quel Napoli di Donadoni, se ricordate, pieno di pareggi anche allora, così come oggi, sarebbe davvero un fallimento. E il Napoli è vicinissimo proprio a questo risultato, purtroppo. A tra poco. Decimo in classifica, davvero, insomma, una cosa impensabile. Ormai ci si è abituati a questo stato di cose, perché il Napoli è pian pianino in retrocesso nella classifica, prima sperato nella Champions, poi nell'Europa League, poi nella Conference League, che insomma, se il Torino non dovesse battere l'Atalanta e il Napoli battere il Lecce, insomma, con il 9° posto sarebbe ancora possibile, a patto che la Fiorentina da 8ª in classifica vinca la Conference League, così come chiarito in via definitiva proprio ieri dall'UEFA, e lo abbiamo detto, ma il Napoli al 9° posto può arrivarci se batte il Lecce, se il Torino non vinca con l'Atalanta, che ribadiamo è già aritmeticamente in Champions League, quindi avrà poco da dire nel match del prossimo fine settimana. 0816363663 per intervenire in diretta, perché con noi come ogni lunedì a quest'ora sapete chi c'è: il direttore Enrico Fedele. Direttore, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi, buon pomeriggio.
Insomma, direttore, decimo in classifica, ma neanche lei, che è un amante di libri gialli, avrebbe potuto scrivere un epilogo del genere?
Ma io credo che non l'abbia previsto nessuno, so. Non so se me lo spiegato. È un qualche cosa che è capitato, non è una caduta, è proprio
un crollo totale,
uno strapiombo in un murrone. E però insomma, quando si arriva proprio al fondo non si può andare peggio, e quindi bisogna ricostruire. Lo si fa? Con che criterio? Poi si passa dalla sera al mattino da uno che è abituato ad allenare in un certo modo a un altro che ha allenato in un certo modo. Alcuni giornali e anche gli informatori stampa orario, prima di che l'è fatta, trovata a casa mamma, moglie, sì, è dovuta, poi l'altro no, è fatta. E quindi giustamente bisogna riempire le pagine e le trasmissioni di notizie che la gente vuol sapere. Io, se potessi dare un consiglio dall'alto di un poco di esperienza, dico: andiamo cauti e non buttiamo una notizia che è solo un sentito dire. Quando si hanno delle notizie per sentito dire, è buona abitudine, per rispetto della gente che ci segue, avere anche delle altre informazioni più
concrete. Approfondirla e cercare di capire se ci sono altre fonti che possano, diciamo, stabilizzarla. C'è un amico al telefono allo 0816363663, buon pomeriggio, chi c'è dall'altro lato? Pronto?
Buon pomeriggio, sono Antonio, un carissimo saluto al direttore Fedele.
Antonio, buon pomeriggio.
Buongiorno.
Hai 20 secondi, Antonio, per la sua domanda.
Sì, Gianluca, fermo restando la stima che c'ho per te, chiaramente anche per il direttore Fedele, però faccio questa premessa perché Pasquale Tina prima raccontava, secondo me, in maniera errata quello che sta accadendo. Mi spiego. Se veramente il Napoli ha preso Gasperini, io spero e immagino, il direttore me ne dà la ragione, torto, ma se mi dà torto è la fine del mondo, che non è che noi aspettiamo Gasperini giovedì. Cioè, Gasperini ha detto sì al Napoli, ha così di correttezza e proprio
no, aspetta, però,
per dire sì al Napoli.
Scusami, cioè, però Antonio, tu hai detto...
Scusami, Gianluca...
No, errata non va bene come termine, è, diciamo,
sì, assolutamente,
è una cosa sulla quale tu non sei d'accordo, che non ti suona, puoi dire questo, ma non errata, ecco perché...
No, Gianluca, aspetta, la lingua italiana è bella perché è piena di dettagli, sì, perciò è difficilissimo imparare all'estero. Se tu dici aspettiamo Gasperini, se decide giovedì sì o no, per me è errato, perché sarebbe la fine del mondo se noi aspettiamo i comodi del signor Gasperini.
Ma no, i comodi, c'è una finale di Europa League e dal giovedì si accelera.
Detto, però già detto sì, già avrei
sì,
detto sì.
Sì, allora.
Veramente, aspettami giovedì che ti dico.
Antonio, scusa, ferma un attimo, tu ascolti Radio Marte ogni giorno. Noi cosa stiamo dicendo da settimane? Stiamo dicendo che tutti i nomi che sono sul taccuino di De Laurentiis, cioè Gasperini, Pioli, Italiano e Conte, dato un'apertura al dialogo al Napoli. Questo 2 mesi fa, è vero? Abbiamo detto sempre questo ogni giorno senza seguire. Ok.
Non metti in discussione
quindi che succede? Pasquale Tina voleva dire, e mi risulta, che il Napoli aspetta prima di accelerare, di affondare il colpo, di affondare e intensificare la trattativa, la finale di mercoledì, come è giusto che
sia,
di Europa League.
Gianluca, guarda che è molto preoccupante, ci stiamo ancora aspettando.
Ma no, perché tra giovedì e venerdì si può anche chiudere.
Che già deciso, Gianluca, speriamo che già deciso.
Certo.
E questa è la mia cosa. Vabbè.
Grazie Antonio, sentiamo che ne pensa anche Enrico Fedele di questo.
Ma vedi, questa è una confusione totale, e secondo me è del Napoli, del presidente, che ha delle sue idee personali, poi ascolta i vari consiglieri. Si era dato per certo Conte e Conte poi non viene. Dalle dichiarazioni fatte da lui si è pensato immediatamente a Gasperini e poi ti butta là una notizia. Quando ho preso Sarri o Spalletti, Sarri allenava l'Empoli. E quindi ti fa pensare a una ricostruzione con un allenatore che deve allenare la squadra secondo le caratteristiche della maggior parte di questi giocatori, cioè con il 4-3-3. E Gasperini non è questo. E allora questa confusione, il Napoli si piglia Gasperini o a Conte, deve cambiare totalmente modulo di gioco.
Ma Gasperini ci risulta, e anche Pasquale Tina è stato chiaro prima, che sia in questo momento l'allenatore ideale per il Napoli.
Ok,
per
io non sto parlando. No, io sto parlando da un punto di vista della persona, potrei essere d'accordo. Poi faccio una discussione tattica, tecnica. Questi giocatori del Napoli, i quali bisogna già cambiare 5-6 giocatori, hanno mai giocato con il modulo di Gasperini a 3 a uomo?
No, ma tu la difesa la devi cambiare totalmente.
Tu credi che quando cambi una difesa nel giro di un anno tu possa raggiungere dei risultati?
Ci vuole tempo, lo ha detto De Laurentiis.
Noi abbiamo tempo.
Direttore,
non dà tempo a nessuno.
Ho capito, ma De Laurentiis è stato chiaro l'altro giorno: per rifondare ci vuole tempo.
Ho capito, e noi ci vuole tempo? Quanto tempo? Allora, per rifondare non si deve pigliare Gasperini. Perdonami, se vuole uno alla Sarri di 6-7 anni fa, deve pigliare Italiano o un altro del genere. Se poi vuole una squadra che sia, come ti devo dire, caratterizzata da un'autorevolezza del tecnico, allora deve pigliare un altro. O può pigliare anche Italiano. Cioè, hai capito la grande confusione che c'è sta? E poi esiste il grande equivoco. Ma il presidente che vuole fare? Forse non ha capito che deve darsi un'organizzazione societaria. Lo fa fino a che non piglia una persona autorevole in società, ci sarà sempre lui. E questo non è un fatto positivo.
Allora, 0816363663 per intervenire in diretta, siamo con il direttore Enrico Fedele. Direttore, pare che Giovanni Manna sia stato scelto da Andrea Chiavelli, che scelse anche Giuntoli a suo tempo. Quindi
Andrea Chiavelli in base a che cosa? Ha scelto Giuntoli? Con una differenza, però, perdonatemi, non facciamo delle similitudini sbagliate. Giuntoli aveva vinto 3 campionati ed era il plenipotenziario del Carpi.
In B e in C. Dove...
Noi troviamo un giovane che potrebbe essere anche un fenomeno, ma non lo è, che non lo è per uno, per carità, che ha bisogno di gente autorevole nello spogliatoio. Manna può diventarlo, ma non lo è, perché fino adesso è stato il vice di Cherubini e come scouting, il capo dello scouting era il signor Tognozzi. Quindi, per carità, avrà tutti i meriti, ma ha bisogno di tempo e soprattutto di una voce autorevole. Sai l'autorevolezza chi te la dà? Chi ha un passato storico,
un curriculum
di vittorie, un curriculum di primo grado. Se no, i giocatori, sai che fanno? Ti dicono sì, e in cuor loro, e te lo dico per esperienza personale, dice, ma che ne sa lui? Che non ha mai vinto? Questa è la domanda.
Direttore, ci fermiamo un minuto e mezzo e poi torniamo da lei. Va bene, grazie al direttore Enrico Fedele, 0816363663 per intervenire in diretta. Questa è Forza Napoli sempre. Io sono Gianluca Gifuni, Mary Jane in arte Spider-Man dall'altro lato ed è prontissima con la pubblicità. Rieccoci in diretta, Gianluca Gifuni al microfono per Forza Napoli sempre, Mary Jane in arte Spider-Man in regia. Un po' di messaggi vocali, per esempio, sentiamo questo.
Ragazzi, buongiorno, ma io volevo dire una cosa, ma effettivamente quello che diceva prima l'altro ascoltatore, dice, noi abbiamo una situazione così, tra virgolette, grave, ci mettiamo ad aspettare o non aspettare. Io credo che De Laurentiis già doveva avere l'allenatore per la prossima stagione, a meno che non lo ha e non dice niente a nessuno come fa di solito. Aspettare, secondo me non va bene. Un abbraccio, buona giornata.
Se è Gasperini, se dovesse essere Gasperini, con il quale ci potrebbe anche essere già un accordo, un semiaccordo, un accordo di massima, è giusto aspettare che giochi la finale di Europa League con la sua Atalanta contro il Bayer Leverkusen dopodomani. Insomma, non mi pare il caso che oggi si possa dire qualcosa sul Napoli e su Gasperini, su un matrimonio che si deve fare per il prossimo anno. No, è giusto aspettare il giorno dopo, giovedì, e concretizzare quello che magari è già stato avviato ed è a buon punto in questo momento. Quando ha preso Spalletti, la sera prima i giornali davano per certo con Seisao. Quindi di che parliamo? Allora, purtroppo nessuno sa niente, voi compreso, spiace. Caro amico che ha il leone, quindi diciamo così, io dico, chiaramente il leone, si sente leone da tastiera, che non ti firmi mai e che usi anche una terminologia piuttosto forte ogni tanto, leggo dai messaggi che arrivano, ma va bene così, la filtriamo noi, anche se filtri non ne facciamo, ma in questi casi bisogna farli per evitare parolacce o comunque cose scorrette per iscritto. Ricorderei bene che con Seisao fu esattamente una strategia dettata dalle confidenze che il presidente fece a un quotidiano, al collega Antonio Giordano del Corriere dello Sport, che uscì con il titolo di Conseisao, e fu una trappola di De Laurentiis, una vera e propria trappola che ha creato anche problemi al collega, ad Antonio Giordano, subito dopo i fatti. Fu semplicemente una trappola, perché così fanno gli operatori del calcio, purtroppo. E a volte i giornalisti ci cadono e ci possono cadere. Se c'è una notizia, se c'è una confidenza, uno ci crede. E quello fu un modo per depistare, forse facendo anche un favore a Conseisao, che doveva rinnovare il contratto con la sua squadra portoghese. Insomma, un meccanismo, ma voi che o ragionate in un certo modo con i paraocchi o ce l'avete a prescindere con i giornalisti, ovviamente ve la prendete con i giornalisti, senza sapere che invece c'è tanto altro in giro. Enrico Fedele, buon pomeriggio.
Salve.
Direttore, buon pomeriggio. Allora, parlavamo di Manna, dei dirigenti, però c'è una telefonata per lei. Chi c'è dall'altro lato? Lello, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi e a tutti gli ascoltatori. Guardi, io continuo a sentire i nomi di allenatori, ma secondo me passiamo da un presupposto in grado che tutti vorrebbero venire a Napoli. Io credo che invece Napoli non sia una piazza molto appetita dai molti allenatori di quelli che vengono indicati. Per una questione molto semplice, faccio questa considerazione e poi è chiuso. La società si trova un anno zero, deve dimostrare di voler ricostruire, su questo ci siamo tutti d'accordo, ma deve cominciare da una struttura societaria. Fino a quando non ci sarà una persona autorevole, come ha detto prima Fedele, che fa da tramite tra la società e il campo, io credo che ben pochi allenatori verranno di nuovo ad infilarsi in un ginepraio, come si è dimostrato quest'anno, la società, lo spogliatore del Napoli e tutto il controllo. Lasciando da perdere De Laurentiis, che anche continua nelle sue divagazioni e nelle sue elucubrazioni mentali, centro sportivo, stadio, comune, Bagnoli, eccetera, eccetera, che denota sempre di più la scarsa credibilità dell'assetto societario. Quindi i grandi nomi, ma perché dovrebbero venire a Napoli a fare allenatori, a mettersi in gioco, casomai per ripetere un anno come è stato questo sciagurato?
Lello, grazie. Tutto chiaro, io... faccio l'avvocato del diavolo e ribalto però la domanda: potrebbero venire perché la società è sana e quindi non ci sono problemi economici, e poi numero due perché peggio di quest'anno è difficile fare, quindi insomma ogni allenatore si sente blindato da questo punto di vista. Chiunque dovesse arrivare peggio del decimo posto, difficile fare, direttore.
Ah, sicuramente,
cioè potrà solo migliorare un allenatore che arriverà.
No, ma diciamo sempre la stessa cosa, che poi ha un soggetto, questo soggetto, presidente, è, come dire, convinto che deve creare un management in società con un dirigente autorevole. Se non è convinto, siamo punti da capo.
Noi vediamo al momento, lui ha fatto capire in conferenza stampa.
Al momento no.
Dice che vorrebbe anche cambiare qualcuno dello scouting, perché
mettere uno che dirige la società. Vuole cambiare lo scouting, vuole cambiare il detto stampa, vorrebbe cambiare, cioè, il contorno.
Ha detto stampa, vuole cambiare?
Come?
Lei vuole cambiare?
No, assolutamente, l'ho detto così, per carità.
Ah, era un esempio,
Don Bardo e l'altro sono Baldari, sono delle persone, dei professionisti di prima qualità. Sapete, deve cambiare lui nel modo di porsi. Ha questa capacità di mettersi un momento da parte, pur sapendo tutto quello che deve succedere, ma dà delle capacità, delle come devo dire, dell'autorità a un dirigente che possa decidere? Questo non lo farà mai.
Al telefono, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio, buongiorno.
Il suo nome?
Sono Rosario da Scafati. Volevo fare una considerazione, per cortesia.
Prego.
L'allenatore è colui che allena la squadra. Pertanto, se i vari Di Lorenzo, che è sempre davanti all'attaccante e mai dietro all'attaccante, i seguenti Mario Rui, sulla Botka, che non saltano mai di testa, non contrastano mai di testa, allora la squadra deve prima imparare a contrastare giocatori a centro pure, è una persona che dà le regole, però se il giocatore non è idoneo, è inutile che insistiamo, può essere Gasperini, può essere Conte, può essere Giù, ma se i giocatori non sono, cioè non sanno contrastare,
è giusto. Rosario, lei dice i giocatori sono la priorità, non l'allenatore. Grazie Rosario da Scafati.
Allora, io non so Rosario chi sia, però è uno che capisce, è uno che si vede che guarda la partita, forse avrà pure giocato, avrà fatto qualche altra cosa, perché lui mette il dito su delle deficienze che sono state evidenti da parte di tutti, cioè la copertura in mezzo al campo e soprattutto questa, diciamo così, non propensione a difendere in un certo modo, ha messo il Napoli nelle condizioni di avere quasi 50 gol.
48 al momento. Terza peggior difesa del ventennio di De Laurentiis.
Hai capito? E questo non dipende da Tizio Caio, dipende da un impianto difensivo che parte dal centrocampista, ma soprattutto soprattutto che i difensori, gli esterni bassi, non riescono mai a coprire, ad anticipare, a guardare, guardano la palla, non guardano l'avversario. Pallone, l'importante è pigliare la palla, fare la sovrapposizione e mettere la palla in mezzo. Ricordatevi, il difensore è prima difensore. Una volta si diceva: tu che fai? Io faccio il difensore fluidificante, quindi viene prima difensore, poi fluidificante.
Certo. Quindi prima la marcatura e poi il resto.
Oggi invece si fluidifica prima e poi io però si chiama marcatura.
Poi se resta un po' di tempo si difende, dice lei. Allora, a proposito di difese, 53 gol il Napoli li subì nel primo anno di Serie A con Reia, 2007-2008, in un campionato. 54, che è il massimo di questo ventennio, nel secondo anno di Benitez, 2014-2015, ma quella squadra però ne realizzò più di 70. Quest'anno sono 48, è il terzo peggior risultato a una giornata dalla fine. Quindi è evidente che insomma qualcosa non sia andato dal punto di vista della difesa. Gilda però, direttore, secondo me in maniera intelligente le propone un dettaglio. Ha ragione Fedele, ma questa squadra ha recentemente mostrato che dell'autorevolezza non sempre tiene conto. Sa perché? Abbiamo dimenticato troppo in fretta quello che successe con Ancelotti, che è autorevole, certamente, più che autorevole. Eppure
No, là c'è stato non parliamo di autorevolezza tecnica, là c'è stato di un'autorevolezza caratteriale, credo, dovuta a un bene paterno
che è venuto a mancare eccessivo. Lei dice è venuto a mancare?
No, l'affetto eccessivo, perché quando i giocatori hanno rifiutato il ritiro, lui aveva il diritto dovere, essendo autorevole, mi senti?
Sì.
Di dire: io do le dimissioni. Non lo ha fatto, anche perché quando hai tuo figlio che fa lo stesso mestiere o il vice, non puoi decidere per lui, e quindi l'affetto paterno ha avuto il sopravvento, diciamo, su quello professionale.
Ma perché l'allenatore del Napoli, scusi, non era Carlo Ancelotti o era il figlio, direttore? Non capisco.
Ma se il Ancelotti dava le dimissioni, avrebbe spinto anche il figlio a darle.
Eh beh, certo.
E quindi molto... era che cosa? Se dai le dimissioni, per disoffi.
Tutto chiaro. 0816363663 per intervenire in diretta. Sentiamo questo messaggio vocale, quest'amico.
Ragazzi, buongiorno, ma io volevo dire una cosa, ma effettivamente quello che diceva prima l'altro ascoltatore, dice: noi abbiamo una situazione così, tra virgolette, grave, ci mettiamo ad aspettare. Non ha...
quello non voleva, l'avevamo già sentito questo.
Vabbè, ma bisogna aspettare per regola. Se l'obiettivo è Gasperini, non si può annunciare l'allenatore.
Certo, prima del però mi tolgo una curiosità, direttore. Loro dicono: aspettiamo la finale di mercoledì tra Atalanta e Bayer Leverkusen, ma il grosso è già fatto, evidentemente.
Ah, come no? Credo di sì. Credo che non sia una porta chiusa, ma che sia una porta a metà aperta.
L'altra metà, diciamo così, si aprirà tra giovedì e venerdì.
Si apre o si chiude.
Certo. Sentiamo.
Luca, senti un po', volevo chiedere una cosa al direttore. Sono Mimmo da Comunevano.
Mi
ha detto una trasmissione.
Ma ci sento lontano, però. Luca.
Eh sì, adesso glielo ripeto io. Se me lo fa sentire, magari riesco a ripeterlo io.
Era sicuro al 100% che venisse Conte.
Ecco, lei ha detto all'infedele nella sua trasmissione televisiva che al 100% era sicuro che nel Napoli arrivasse Conte.
No, io ho detto. Allora, un momento. 3 mesi fa ho scritto io e il professore Fimanò, abbiamo sottoscritto nell'Infedele un documento nel quale ho detto: Conte non viene mai. Nel momento, ma non si pensava che il Napoli precipitasse in questo baratro. Io ho detto: sono convinto, se io fossi De Laurentiis, andrei a caccia di un paracadute. Qual è il paracadute in questo momento del Napoli? Chi può essere autorevole?
Gasperini non
chi?
Lo è?
Ma per un motivo, per un'assonanza. Cioè, Conte presuppone un De Laurentiis che si mette un po' guardato. Per la gente, se voi andate, io sto al Vomero, quando cammino per il Vomero, tre persone. Direttore Conte. Hai capito?
Sì, è questo. Ma Gasperini non è un paracadute?
Non è il paracadute di Conte.
Cioè non vale
non ha l'autorevolezza di Conte. Allora, forse
se dovesse vincere l'Europa League dopo domani,
pure Viola di suo campionato.
Ho capito, però se dovesse vincere l'Europa
allora
League,
mi devi dire
perché, più autorevolezza.
Allora, perdonami, perché Gasperini dovrebbe avere più autorevolezza di Viola?
No, dal punto di vista caratteriale mi sembra di sì, perché fa giocare
l'autorevolezza non è il carattere,
no.
Perché il carattere mite non significa un carattere remissivo.
No, sono le vittorie, il curriculum, diceva lei.
Il curriculum.
Bene.
Curriculum.
Allora, ho capito, se dovesse vincere dopodomani l'Europa League, Gasperini.
Niente, il curriculum che ha vinto ma l'ha vinto pure Pirone, un campionato, no?
Ho capito, è tutto chiaro, direttore. Sentiamone un altro, poi prima di fermarci, eccolo qui.
Gianluca, buongiorno. Ciao Michele.
Buongiorno Michele.
Gianluca, non lo so, sono convinto che il prossimo allenatore del Napoli è De Zerbi. Non lo so, ho questo pensiero. Ciao, buona giornata.
De Zerbi che insomma lascerà il Brighton, direttore, ma potrebbe essere lui, tanti ce lo chiedono, potrebbe essere lui la sorpresa nel cilindro di De Laurentiis. Pronto?
No, non credo proprio.
Non crede proprio. Perché?
Non credo, è un rischio troppo grosso, anche perché siamo sempre all'autorevolezza. Il derby che ha fatto?
Ha portato il Brighton per la prima volta nella storia in Europa League.
È morto il tredicesimo.
Sì, undicesimo.
Sì. O no?
Sì.
Sbaglio?
No, non sbaglia. Quindi...
E allora? È un campionato, non è che ti qualifica come autorevole. Vince 5 campionati, 3 Coppa Italia, 2 Supercoppe, la finale di Coppa dei Campioni.
In tanti ci chiedono di De Zerbi. Per Fedele si parla di Gasperini, nessuno di voi si fa queste domande. Il Napoli ha lo scout per soddisfarlo? Beh, lo creerà, dico io. Aprire un ciclo con un 69enne? Gasperini non è meno critico di Conte con la società che allena, scrive Gio. Domande lecite sicuramente.
È normale, è nella, questa è una giusta affermazione.
Cioè, un 69enne, però insomma, Gasperini, un ciclo triennale.
Gasperini, e poi sembra un caso che i giocatori dell'Atalanta giochino bene solo a Bergamo, c'è l'aria forse, no? Un'area particolare.
E da oggi in poi giocheranno bene solo a Napoli con Gasperini. Salve direttore, buon pomeriggio.
Ciao,
grazie al direttore Enrico Fedele. Insomma, giochiamo bene a Bergamo perché c'è Gasperini. Se Gasperini dovesse essere allenatore del Napoli, significa che i giocatori che arriveranno in Italia in maglia azzurra giocheranno bene, benissimo, solo nel Napoli. Poi quando vanno via, se dovesse andare via, insomma, chi se ne frega, ovviamente. Pubblicità tra poco. Fabrizio esprime la sua perplessità su Gasperini. La difesa uomo contro uomo possa prevedere troppi rischi, secondo il nostro amico Fabrizio, per la nostra difesa. Difatti pure l'Atalanta, che ha difensori forti, non è una squadra che prende pochi gol. Che ne pensa? Era per Fedele. Io dico soltanto, senza entrare nel dettaglio tecnico-tattico della perplessità di Fabrizio, che il Napoli deve cambiare tutta la difesa. Insomma, la rifondazione prevede una semi-rivoluzione che richiede certamente il cambio di molti uomini, almeno 10 tra titolari e non in questa rosa, almeno la metà della rosa, nonostante non sia una cosa semplice, perché molti dei calciatori del Napoli sono difficilmente spendibili a quelle cifre, alle cifre che vuole De Laurentiis, a quegli ingaggi, quelli che percepiscono. Complimenti Gianluca, buona giornata e forza Napoli. Ci scrive questo amico: chi viene si mette una tuta addosso e noi lo sosterremo come maglia. Saluta molti tipi. Enzo Esposito saluta Roberto Belfiore, Dino Melisse, Alessandro Rivoli, Lucio Cosentino, Sergio Brontolone, Daniele Izzo, Pascal il Napulegno. Va bene, il top per il Napoli è solo Mourinho, scrive Lorenzo da Volla. Sentiamo questo messaggio vocale, eccolo qui.
Buongiorno, sono Antonio, chiamato da Napoli.
Buongiorno,
io sono
Antonio.
Convinto, e ho sempre pensato, l'ho sempre detto, che la coppa è della squadra, dei giocatori. Da quando al momento che è arrivata Castiglia e si vedeva che si sostituiva Osimhen a Kvaratskhelia e i giocatori mandavano a quel paese all'allenatore, i giocatori dicevano: noi siamo i campioni d'Italia e tu non sei nessuno, tu adesso vuoi comandare in questa squadra. Purtroppo la coppa è stata dei calciatori. Poi si viene a dire che Lobotka, Di Lorenzo non sa più marcare, l'anno scorso siamo stati la squadra a presa meno gol, cioè la coppa è della squadra, è della squadra, la squadra non ha onorato la maglia e non hanno rispettato i tifosi.
0816363663, dedichiamo la telefonata e anche questa chiusura di Forza Napoli Sempre.
Ma scusatemi, state ancora facendo tutti questi conti di chi si qualifica,
non sono conti, è l'UEFA che ha detto questo.
Decima di pescaggio sopra, chi vince chi perde. Il Napoli quest'anno non merita nemmeno di fare la Coppa del Nonno.
Indubbiamente.
È meglio che la smettiamo, la Coppa del Nonno non ce la merita.
Lei ha ragione, caro amico, ma infatti noi abbiamo soltanto dato una disposizione dell'UEFA che dice che se la Fiorentina da ottava in classifica dovesse vincere la Conference League, la nona squadra italiana andrebbe in Conference League. Punto. Il Napoli in questo momento è decimo e il Torino sembra poter arrivare nono, quindi se la Fiorentina da ottava in classifica di Serie A dovesse vincere la Conference League, il Torino ha molte chance di andare, perché è nono in Conference League, e il Napoli no, e avrebbe perso anche quest'ultima residua, seppur non importantissima, opportunità. Innocenzo al telefono, buon pomeriggio.
Buongiorno, senti, signor Cipone, io vorrei dire una cosa. Vorrei dire a parecchi tifosi che se il Napoli avrebbe scelto già l'allenatore, siccome che ci sono delle regole da rispettare, e quindi se l'allenatore sta sotto contratto non si può fare dei nomi affinché l'allenatore non viene
è stato chiaro, e soprattutto poi a pochi giorni da questa finale così importante della squadra che allena, no? Atalanta col Bayern.
Quindi io dico semplicemente una cosa: Spalletti mica è andato dalla sera al mattino in nazionale. Spalletti sicuramente ci sarà stato dei passaggi, e quindi al momento opportuno che Spalletti era libero, la nazionale ha detto Spalletti è il nuovo allenatore del Napoli, questo voglio dire.
Grazie caro amico Innocenzo, grazie.
Sentiamo. Gianluca, buongiorno. Luigi da Napoli.
Buongiorno Luigi.
Forza Napoli Sempre. Allora, il discorso di non andare in Europa è chiaro, dopo tanti anni sempre presenti, soprattutto in Champions, è tosta, è brutto, insomma, non calcare certi palcoscenici. Però a volte ripartire da zero, insomma, con un allenatore magari di progetto, calciatori motivati, allenamenti tutta la settimana per una sola competizione, al massimo due, o alla Coppa Italia, io non la vedo una cosa così negativa. Speriamo bene. Forza Napoli.
Grazie Luigi. Giffo, l'anno prossimo sarà tosta fuori dall'Europa, la primavera in Serie 2, e noi che squadra ci dobbiamo guardare? Scrive Tony 54, non lo so, magari insomma il Bologna. Se voglio qualcuno di simpatico, come si fa a sostituire Quara? Per Calzone è pronta alla Fragolese. Maurizio, va bene. Maurizio è un po' irriverente nei confronti di Calzone, che però non ha fatto bene e devo dire mi ha deluso tanto, e mi aveva illuso nelle prime partite sulla panchina del Napoli. Adesso però la delusione è grande.
Ciao ragazzi, buongiorno. Ma secondo me è normale anche aspettare, perché se tu vedi un allenatore che è arrivato in finale d'Europa League vale 3 milioni all'anno, se pigli un allenatore che ha vinto l'Europa League vale 7 milioni all'anno, per questo ti dice di aspettare.
Beh, ma non è soltanto Gasperini che dice di aspettare, è una questione di opportunità e di correttezza. Anche il Napoli che aspetta che finisca la stagione con la finale di mercoledì e poi da giovedì intensificare gli accordi, e se c'è la possibilità di chiuderli, accordi che sono già stati avviati certamente.
Ciao Gianluca, ma come si fanno, buongiorno, ad avere queste certezze sia nel criticare sia nell'essere ottimisti? Tutto può essere anche che ADL ha realmente già bloccato un allenatore ma non lo può ufficializzare perché è ancora in gara per coppe o altro. Cioè, così come può essere anche che ADL invece è in difficoltà. Io non capisco queste critiche a prescindere o questo ottimismo a prescindere. Dobbiamo solo aspettare gli eventi, nient'altro.
Sì Gianluca, secondo te l'anno prossimo arriviamo a noni e ottavi, abbiamo migliorato e dobbiamo dire grazie al nuovo allenatore? Non penso proprio. Sì, ma qualsiasi risultato migliore del decimo posto eventuale di quest'anno darebbe al nuovo allenatore, a qualsiasi esso sia, chiunque esso sia, di dire ho migliorato rispetto all'anno scorso. Per cui dal punto di vista, diciamo così, di opportunità, è anche semplice venire a allenare il Napoli quest'anno, dopo la stagione che sta per chiudersi, perché di peggio è difficile fare, quindi si sta tranquilli, ecco, si dorme su un cuscino di piume, per intenderci. Gianluca Bergione, un giorno, cosa ne pensi, soprattutto cosa pensa il direttore? Allora, lo stadio deve essere vuoto con il Lecce, deserto, scrive Robby. Io non lo so, già molti abbonati hanno disertato con il Bologna, se dovesse essere bel tempo, ma anche no. Credo che molti diserteranno anche il match con il Lecce. Vedremo come reagirà la prevendita in questa settimana. Vi terremo aggiornati. C'è una telefonata in linea. Tra pochissimo arriverà Marte Sport Live con Dario Sarnataro. C'è Gigi Soriani.
Ciao Gianluca, buongiorno, sono Cesare.
Buongiorno Cesare.
Volevo dire che Fedele ha ragione a parlare così, lui vede lontano e io dico che inesperienza di De Laurentiis del dopo scudetto, inesperienza nel ricostruire senza affidarsi a una base tecnica buona, come dice Fedele.
Eh sì, sentiamo quest'altro, via.
Ah, Gianluca,
buongiorno.
Un messaggio per il direttore, una domanda: che ne dite di Gianfranco Zola a Napoli?
Si parlava di autorevolezza, insomma, sentito. Zola non mi sembra proprio il più autorevole del
buongiorno
mondo.
Buongiorno Gianluca, buongiorno al direttore. Volevo farle una considerazione, ma è un dato che non conosco. Gasperini ha mai fatto la Champions? Nel caso,
certo,
che non sia mai andato in Champions, perderebbe l'occasione di farlo con l'Atalanta, una squadra che conosce benissimo e che potrebbe diventare ancora più forte proprio in virtù del fatto di andare in Champions, accettando un nuovo progetto a medio termine col Napoli?
No, no, c'è andato in Champions, mi sembra due stagioni, due Champions League ha fatto l'Atalanta finora già. Due partecipazioni alla Champions League. Forza Bologna, ci scrive un amico, lo urla addirittura. Eh sì, il mercoledì, il martedì, insomma, durante la metà della settimana con il Napoli fuori dalle coppe, ti faremo tutti per il Bologna.
Buongiorno, buongiorno a tutti, la chiameremo la società delle attese. Attendendo, attendendo, prenderemo il nuovo Garcia.
Ecco, l'augurio è che non accada questo.
Buongiorno, buongiorno. Sono Ciro da Napoli.
Ciro, buongiorno.
Un caro saluto a tutti. Secondo me la colpa è del presidente, perché per giocare in questo modo i giocatori significa che hanno chiesto oppure si aspettavano un adeguamento di contratto o un premio scudetto che non è arrivato e si sono vendicati sul campo. Secondo me è semplicemente questo. Grazie, buona giornata a tutti.
Se il Napoli dovesse andare in Conference sarebbe una rapina a scapito del Torino, dato che non lo merita per la qualità della squadra. Insomma, non so chi lo meriti più, se più il Torino o più il Napoli, ma comunque siamo lì. Certamente il Napoli non ha meritato nulla di buono quest'anno e insomma, rischia di arrivare decimo come pare, e quindi di poter utilizzare e sfruttare neanche quest'ultima chance che dà l'UEFA con il nono posto, che potrebbe significare Conference League se la Fiorentina da ottava in classifica dovesse vincere proprio la Conference League nella sua finale contro l'Olympiakos Pireo. È arrivato Gigi Soriani, grazie a lui, grazie a Mary Jane in arte Spider-Man per aver curato la regia, grazie a tutti voi per averci seguito. Finisce qui Forza Napoli Sempre, torniamo domani a mezzogiorno, adesso arriva Marte Sport Live, da Gianluca Gifuni è tutto, buon pomeriggio, a domani. Forza